di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, voce di Lorenzo Pieri. Capitolo 37, parte seconda. Trovò Bortolo, in buona salute anche lui e in minor timore di perderla, che in quei pochi giorni le cose anche là avevano preso rapidamente una buonissima piega. Pochi erano quelli che s'ammalavano e il male non era più quello. Non più quei lividi mortali, né quella violenza di sintomi, ma febbriciattole, intermittenti la maggior parte, con al più qualche piccol bubbone scolorito che si curava come un fignolo ordinario. Già l'aspetto del paese compariva mutato. I rimasti vivi cominciavano a uscir fuori, a contarsi tra loro, a farsi a vicenda condoglianze e congratulazioni. Si parlava già di riavviare i lavori, i padroni pensavano già a cercare e accaparrare operai, e in quell'arte principalmente dove il numero n'era stato scarso anche prima del contagio, com'era quella della seta. Renzo, senza fare il lezioso, promise, salve però le debite approvazioni, al cugino di rimettersi al lavoro quando verrebbe accompagnato a stabilirsi in paese. S'occupò intanto dei preparativi più necessari. Trovò una casa più grande, cosa divenuta purtroppo facile e poco costosa, e la fornì di mobili ed attrezzi, intaccando questa volta il tesoro, ma senza farci un gran buco, che tutto era a buon mercato, essendoci molta più roba che gente che la comprassero. Dopo non so quanti giorni ritornò al paese nativo, che trovò ancor più notabilmente cambiato in bene. Trottò subito a Pasturo, trovò Agnese rincoraggita affatto e disposta a ritornare a casa quando si fosse, di maniera che ce la condusse lui, né diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole, al rivedere insieme quei luoghi. Agnese trovò ogni cosa come l'aveva lasciata, sicché non poté fare a meno di non dire che questa volta, trattandosi d'una povera vedova ed una povera fanciulla, avevan fatto la guardia agli angeli. «E l'altra volta», soggiungeva, «che si sarebbe creduto che il Signore guardasse altrove e non pensasse a noi, giacché lasciava portar via il povero fatto nostro. Ecco che ha fatto vedere il contrario, perché m'ha mandato da un'altra parte di bei danari con cui ho potuto rimettere ogni cosa. Dico ogni cosa, e non dico bene, perché il corredo di Lucia, che coloro avevano portato via belle nuovo, insieme col resto, quello mancava ancora, ma ecco che ora ci viene da un'altra parte. Chi m'avesse detto, quando io m'arrapinavo tanto, allestir quell'altro, tu credi di lavorar per Lucia? Povera donna, lavori per chi non sai. Sa il cielo, questa tela, questi panni, a che sorte di creature anderanno indosso. Quelli per Lucia, il corredo davvero che ha da servire per lei, ci penserà un'anima buona, la quale tu non sai neanche che la sia in questo mondo. Il primo pensiero d'Agnese fu quello di preparare nella sua povera casuccia l'alloggio il più decente che potesse a quell'anima buona. Poi andò in cerca di seta da annaspare e, lavorando, ingannava il tempo. Renzo, dal canto suo, non passò in ozio quei giorni già tanto lunghi per sé. Sapeva far due mestieri per buona sorte. Si rimise a quello del contadino. Parte aiutava il suo ospite, per il quale era una gran fortuna l'avere in tal tempo spesso al suo comando un'opera e un'opera di quell'abilità. Parte coltivava, anzi dissodava, l'orticello d'Agnese, trasandato affatto nell'assenza di lei. In quanto al suo proprio podere non se ne occupava punto, dicendo che era una parrucca troppo arruffata e che ci voleva altro che due braccia a ravviarla. E non ci metteva neppure i piedi, come neanche in casa, che gli avrebbe fatto male a vedere quella desolazione, e aveva già preso il partito di disfarsi d'ogni cosa a qualunque prezzo e di impiegar nella nuova patria quel tanto che ne potrebbe ricavare. Se i rimasti vivi erano l'uno per l'altro come morti resuscitati, Renzo per quelli del suo paese lo era, come a dire, due volte. Ognuno gli faceva accoglienze e congratulazioni. Ognuno voleva sentir da lui la sua storia. Direte, forse, come andava col bando? L'andava benone. Lui non ci pensava quasi più, supponendo che quelli i quali avrebbero potuto eseguirlo non ci pensassero più neanche loro, e non si ingannava. E questo non nasceva solo dalla peste che aveva fatto monte di tante cose, ma era, come si è potuto vedere anche in vari luoghi di questa storia, cosa comune a quei tempi che i decreti, tanto generali quanto speciali contro le persone, se non c'era qualche animosità privata e potente che li tenesse vivi e li facesse valere, rimanevano spesso senza effetto, quando non l'avessero avuto sul primo momento, come palle di schioppo che se non fanno colpo restano in terra, dove non danno fastidio a nessuno. Conseguenza necessaria della gran facilità con cui li seminavano quei decreti. L'attività dell'uomo è limitata e tutto il di più che c'era nel comandare doveva tornare in tanto meno nell'eseguire. Quel che va nelle maniche non può andar né Gheroni. Chi volesse anche sapere come Renzo se la passasse con Don Abbondio in quel tempo d'aspetto, dirò che stavano alla larga l'uno dall'altro. Don Abbondio, per timore di sentir intonar qualcosa di matrimonio, e al solo pensarci si vedeva davanti agli occhi Don Rodrigo da una parte, co' suoi bravi, il cardinale dall'altra, co' suoi argomenti. Renzo, perché aveva fissato di non parlargliene che al momento di concludere, non volendo risicare di farlo inalberar prima del tempo, di suscitar, chissà mai, qualche difficoltà ed imbrogliar le cose con chiacchiere inutili. Le sue chiacchiere le faceva con Agnese. «Credete voi che verrà presto?» domandava l'uno. «Io spero di sì», rispondeva l'altro, e spesso quello che aveva data la risposta faceva poco dopo la domanda medesima. E con queste consimili furberie si ingegnavano a far passare il tempo, che pareva loro più lungo di mano in mano che n'era più passato. Al lettore noi lo faremo passare in un momento tutto quel tempo, dicendo in compendio che qualche giorno dopo la visita di Renzo al lazzeretto, Lucia n'uscì con la buona vedova, che essendo stata ordinata una quarantina generale, la fecero insieme, rinchiuse nella casa di quest'ultima, che una parte del tempo fu spesa in allestire il corredo di Lucia, al quale, dopo aver fatto un po' di cerimonie, dovette lavorare anche lei, e che terminata che fu la quarantina, la vedova lasciò in consegna il fondaco e la casa a quel suo fratello commissario e si fecero i preparativi per il viaggio. Potremmo anche soggiungere subito partirono, arrivarono e quel che segue, ma con tutta la volontà che abbiamo di secondar la fretta del lettore, ci sono tre cose appartenenti a quell'intervallo di tempo che non vorremmo passar sotto silenzio e per due almeno crediamo che il lettore stesso dirà che avremmo fatto male. La prima, che quando Lucia tornò a parlare alla vedova delle sue avventure, più in particolare e più ordinatamente di quel che avesse potuto in quell'agitazione della prima confidenza, e fece menzione più espressa della signora che l'aveva ricoverata nel monastero di Monza, venne a sapere di costei cose che, dandole la chiave di molti misteri, le riempiron l'animo d'una dolorosa e paurosa maraviglia. Seppe dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto d'atrocissimi fatti, era stata, per ordine del cardinale, trasportata in un monastero di Milano, che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata, e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia, la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove, a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia, domandando del padre Cristoforo a tutti i cappuccini che poté vedere nel lazzeretto, sentì con più dolore che maraviglia che era morto di peste. Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di sapere qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare, come diceva, un atto del suo dovere, se alcuno ne rimaneva. La vedova l'accompagnò alla casa, dove seppero che l'uno e l'altra erano andati tra quei più. Di donna Prassede, quando si dice che era morta, è detto tutto. Ma intorno a Don Ferrante, trattandosi che era stato dotto, l'anonimo ha creduto d'estendersi un po' più, e noi, a nostro rischio, trascriveremo a un dipresso quello che ne lasciò scritto. Dice adunque che al primo parlar che si fece di peste, don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e che sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione, non già con i schiamazzi come il popolo, ma con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire almeno che mancasse la concatenazione. «In rerum natura», diceva, «non ci son che due generi di cose, sostanze e accidenti». E se io provo che il contagio non può essere nell'uno nell'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera. E son qui. Le sostanze sono o spirituali o materiali. Che il contagio sia sostanza spirituale è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere, sicché è inutile parlarne. Le sostanze materiali sono o semplici o composte. Ora, sostanza semplice, il contagio non è, e si dimostra in quattro parole. Non è sostanza aerea, perché se fosse tale, invece di passare da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è acquea, perché bagnerebbe e verrebbe asciugata da venti. Non è ignea, perché brucerebbe. Non è terrea, perché sarebbe visibile. Sostanza composta neppure, perché a ogni modo dovrebbe essere sensibile all'occhio o al tatto. E questo contagio, chi l'ha veduto, chi l'ha toccato? Rimanda a vedere se possa essere accidente. Peggio che peggio, ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro, che questo è il loro Achille, questo il pretesto per far tante prescrizioni senza costrutto. Ora, supponendolo accidente, verrebbe a essere un accidente trasportato. Due parole che fanno ai calci, non essendoci in tutta la filosofia cosa più chiara, più liquida di questa, che un accidente non può passare da un soggetto all'altro. Che se per evitare questa scilla si riducono a dire che sia accidente prodotto, danno incariddi. Perché se è prodotto, dunque non si comunica, non si propaga, come vanno blaterando. Posti questi principi, cosa serve venirci tanto a parlare di bibici, desantemi, d'antraci? Tutte corbellerie, scappò fuori una volta un tale. No, no, riprese don Ferrante, non dico questo. La scienza è scienza, solo bisogna saperla adoprare. Bibici, esantemi, antraci, parotidi, bubboni violacei, furnicoli nigricanti, son tutte parole rispettabili che hanno il loro significato bello e buono, ma dico che non ha che fare con la questione. Chi nega che ci possa essere di queste cose, anzi che ce ne sia, tutto sta a veder di dove vengano. Qui cominciavano i guai anche per don Ferrante. Finché non faceva che dare addosso all'opinione del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti, perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità d'un dotto di professione allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere e a voler dimostrare che l'errore di questi medici non consisteva già nell'affermare che ci fosse un male terribile e generale, ma nell'assegnarne la cagione, allora, parlo dei primi tempi in cui non si voleva sentir discorrere di peste, allora invece d'orecchi trovava lingue ribelli, intrattabili. Allora di predicare a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più metterla fuori che a pezzi e bocconi. «La c'è purtroppo la vera cagione», diceva, «e son costretti a riconoscerla anche quelli che sostengono poi quell'altra così in aria. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove». E quando mai si è sentito dire che le influenze si propaghino? E lor signori mi vorranno negar le influenze? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che stian lassù a far nulla, come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? Ma quel che non mi può entrare è di questi signori medici confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con faccia tosta «Non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri». come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedir l'effetto virtuale dei corpi celesti, e tanto affannarsi a bruciar dei cenci. Povera gente, brucerete Giove? Brucerete Saturno? His Fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste. Gli s'attaccò, andò a letto, a morire come un eroe da metastasio, prendendosela con le stelle. E quella sua famosa libreria è forse ancora dispersa su per i muriccioli.